Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Gennaio 2007. Processo al limbo? Allora parliamone ancora. Limbo. Zona franca del purgatorio? Ho avuto l'occasione di apprezzare, nell'edizione del Segno del Soprannaturale del dicembre scorso, l'articolo di Patrizia Cattaneo concernente il processo al limbo. Articolo che denota preparazione teologica, lucidità di idee non disgiunta da una certa verve ironica e che collima infine per vari aspetti con le tematiche sul limbo che ho affrontato a più riprese nei miei libri di commento all'opera della grande mistica moderna Maria Valtorta. L'autrice, nel commentare il recente affidamento ad una commissione teologica vaticana del compito di prendere una posizione sull'esistenza o meno del limbo, i cui documenti non farebbero in ogni caso parte del Magistero della Chiesa, esordisce con una osservazione leggermente pungente su certi teologi moderni, la cui specialità parrebbe talora essere quella di confondere le idee anziché chiarirle. Condivido le preoccupazioni dell'autrice, anche perché future conclusioni della Commissione sul limbo che contrastino con una tradizione consolidata da secoli e con precedenti documenti pontifici importanti, anche se non aventi il supremo valore di definizioni dogmatiche, potrebbero avere ripercussioni di ben altra portata anche su altri aspetti. Nell'articolo in questione, l'analisi parrebbe incentrata sul limbo dei bambini morti senza battesimo. Qual è la loro sorte? Si salvano? Non si salvano? Svaniscono nel nulla? Niente più della morte di un bimbo innocente grida la nostra coscienza, e ci è impossibile non immaginarlo salvo. Soprattutto, questa la tesi dell'autrice, salvo proprio nel limbo, come da tradizione. Ritengo che concludere, come taluni vorrebbero, e come potrebbe fare forse la Commissione, per una non esistenza del limbo, pur affidando genericamente la sorte finale di tali bimbi alla misericordia di Dio nell'ambito del suo disegno salvifico universale, potrebbe, oltre che essere una affermazione temeraria, in quanto fatta da un organismo con un documento non avente la qualifica di verità di fede, lasciare una penosa incertezza e sofferenza nella vita di tanti genitori e tradursi in una rinuncia ad approfondire con le armi della logica e della teologia un tema di grande importanza e interesse. Sono quindi d'accordo con le conclusioni di Patrizia Cattaneo sul fatto che il limbo esiste, che non sia possibile cancellarlo con certezza e che inoltre, nell'aldilà, esso non sia tanto un quarto luogo in aggiunta a paradiso, inferno e purgatorio, quanto quello che l'autrice definisce una zona franca del purgatorio stesso. Io, da laico, non teologo e uomo della strada, me lo immagino dunque come una sorta di dépendance all'interno del purgatorio, una specie di stazione di attesa dove le anime attendono fiduciose il momento del loro ingresso nel paradiso. Ma dove vanno invece a finire i giusti non battezzati? Il problema del limbo dei bimbi non battezzati pone infatti un'altra questione che in qualche modo vi è legata, e cioè quella della sorte, nel limbo o meno, dei giusti di popoli non cristiani, che non hanno avuto il privilegio o fortuna occasionale del battesimo. Bisognerebbe infatti rispondere ad una domanda: se è possibile che si salvino, in quanto del tutto innocenti, i bimbi che non hanno ricevuto il battesimo e quindi pure i bimbi non nati, perché mai non dovrebbero salvarsi? Visto che gli uomini sono tutti potenzialmente figli di Dio, quei giusti di ogni popolo e religione, che pur non avendo avuto l'opportunità di conoscere le norme perfette della dottrina cristiana e di ricevere il battesimo, sono riusciti a comportarsi da giusti in un mondo che era intrinsecamente malvagio, rispettando il codice della legge naturale che Dio ha inciso nel cuore di tutti gli uomini affinché sappiano come condursi anche senza la conoscenza della dottrina perfetta insegnata da Gesù Cristo? Se è il battesimo quello che, liberandoci dal peccato originale, ci consente l'accesso al paradiso, e se i giusti pre-cristiani, non ancora battezzati, erano nel limbo prima che le sue porte venissero aperte dal Gesù Redentore disceso agli inferi, dove saranno ora i giusti non battezzati successivi alla redenzione? Che ne è stato del limbo svuotato la prima volta? Avrà continuato ad esistere anche dopo? Ho già avuto occasione di toccare questo argomento in un mio articolo pubblicato da questa rivista nel luglio 2003, che vorrei qui, almeno in parte, riprendere in taluni aspetti, anche se con taglio diverso. Nell'opera di Maria Valtorta viene descritto l'episodio di una visione evangelica della mistica in cui Gesù parlava agli apostoli sviluppando un duplice concetto. Vi sono, da un lato, persone che, pur essendo state della religione giusta, non si salveranno perché non avranno voluto vivere da giusti. Vi sono invece, dall'altro lato, persone che, pur non essendo della religione giusta, ma comportatisi da giusti e convinti della giustezza della propria religione, avranno il premio il cielo. Lo avranno però alla fine del mondo, quando, continua il Gesù delle visioni valtortiane, delle quattro dimore dei trapassati, limbo, purgatorio, paradiso, inferno, rimarranno per l'eternità solo le ultime due. La giustizia di Dio, spiega Gesù, non potrà che conservare e dare i due regni eterni a chi dall'albero del libero arbitrio ha scelto i frutti buoni, o ha voluto quelli malvagi. Ma quanta attesa, conclude Gesù, per questi pagani virtuosi. Ai giusti pagani, una lunga attesa nel limbo. Ai cristiani, non meritevoli di condanna eterna, ma nemmeno del paradiso immediato, una vera e propria espiazione a tutto tondo nel purgatorio, più o meno lunga, che potrebbe durare in qualche caso anche fino alla fine del mondo. Per i pagani non battezzati ma giusti, vi sarà la stessa giustizia che verrà applicata a quei cristiani che, non avendo voluto vivere da giusti, pur essendo stati della religione santa, non saranno subito beati. Cerchiamo di chiarire ora meglio questi concetti, ribadendo quanto da me in precedenza già detto con parole alla buona e ragionando, come suol dirsi, a voce alta. Dio è innanzitutto, oltre che buono, giusto. Giustizia nel giudicare, nel premiare, nel punire. Il Signore, all'uomo che, egli sapeva, avrebbe sbagliato, aveva inciso nel cuore la legge naturale dei 10 comandamenti. Già quella, seguendola, era sufficiente ad assicurare il ritorno a Dio nel paradiso celeste, in cielo. Il ritorno a Dio, ma il ritorno dei giusti, perché Dio è buono ma non stolto e giustizia vuole che i non giusti non vengano premiati, anzi vengano puniti. Ora, però, Dio aveva anche fatto ad Adamo ed Eva, al momento della condanna nel paradiso terrestre, la promessa consolatoria per essi e per la loro discendenza, quella di mandare chi avrebbe schiacciato con il tallone il capo al serpente, cioè Gesù Cristo, figlio della Vergine Santissima. I giusti che erano morti nel frattempo, poiché i non giusti neanche meritano considerazione perché in pratica hanno voluto autocondannarsi con le loro stesse mani, grazie allo stesso libero arbitrio che loro vollero fonte di perdizione e che i giusti vollero liberamente come fonte di salvezza, nel frattempo, e cioè da Adamo ed Eva fino alla risurrezione di Gesù che discese agli inferi, i giusti erano nel limbo. Il limbo è una specie di sala di aspetto dove si attende il treno che porta in paradiso. L'attesa può anche essere lunga, ma l'aspettativa di vedere e gioire nel Signore ricompensa largamente e fa sì che il limbo, nella pregustazione della felicità eterna, sia alla fin fine più una gioia. Dunque, per i giusti, da Adamo ed Eva in poi, per tutti i giusti che sarebbero venuti, era previsto il limbo fino al giudizio finale, quando sarebbero stati giudicati i vivi e i morti, vivi e morti nello spirito, ed i vivi sarebbero ascesi al cielo. Ma grazie alla redenzione, grazie ai meriti di Gesù Cristo, crocifisso con una orribile passione, dove il dolore non fu la croce di legno, ma la croce dei peccati del mondo, tutti divinamente visti per poter meglio soffrire, meglio riscattare e meglio perdonare. Grazie alla redenzione, Dio concesse, mi spiego con dei termini che ci faranno sorridere, ma che almeno ci sono familiari e ci aiutano a capire, una sorta di amnistia a tutti i giusti del limbo che vennero così liberati e felici poterono in anticipo ascendere al cielo. Per gli altri giusti, cioè quelli che sarebbero venuti dopo questi, di nuovo la sosta nel limbo fino alla fine. Né questo fatto, questa eccezione, ci dovrebbe parere strana. La amnistia di Dio non fu come le nostre, imperfette, ripetute, dove col buono escono i cattivi continuamente. La sua fu unica e concessa veramente per un fatto straordinario, la morte di un Dio, autocrocifisso, poiché lui accettò, anzi volle, la crocifissione per riscattarci, e la redenzione, ma soprattutto la conquista della gloria, grazie al patimento subito e all'amore profuso, per cui, avendo liberato il suo popolo in terra dalla schiavitù del peccato originale, egli, il Figlio, aveva diritto al suo primo popolo in cielo, quello appunto dei giusti rimasti fino a quel momento nel limbo. Cristo, dunque, venne per tutta l'umanità e riscattò tutta l'umanità, concedendole la possibilità, grazie alla legge naturale dei 10 comandamenti incisa nel cuore e grazie al proprio libero arbitrio, di tornare al Padre per costituire, per essere, il popolo di Dio in cielo, dopo essere stati figli di Dio in terra. Ma a quelli che in più vollero, vorranno essere cristiani, un premio, un incentivo migliore. Perché? Non è giusto? Essere cristiani non è un privilegio, umanamente parlando. Non è un privilegio perché essere cristiani vuol dire essere di Cristo, e Cristo è Dio, e non si può essere di Cristo, umanamente parlando, come facciamo spesso noi, cioè a parole. Bisogna esserlo spiritualmente, con amore e con dolore, il dolore accettato ed offerto al Signore, e tutto questo, umanamente, è una condanna, anche se spiritualmente poi sarà un premio. Ma in più, per il cristiano, che avendo avuto l'opportunità di nascere cristiano, come pure per colui che, non essendo cristiano, sarà stato posto a contatto stretto con la dottrina cristiana, ma l'avrà volutamente respinta con il cuore, non condividendone l'amore, ecco, per questi l'opportunità sarà stata mezzo di prova perduta, e quindi occasione di giudizio ancor più severo, perché avranno sprecato il talento che il Signore aveva loro dato. L'esser cristiani di nome, non esserlo di fatto, non sarà stato un privilegio, ma addirittura fattore di condanna, perché avendo avuto la sorte di conoscere veramente Dio, il vero Dio, la sua dottrina, questi l'hanno respinto, e condanna avranno, perché Dio è buono, giusto, ma, come già detto, non è stolto. Alla sera del tempo, cioè al momento del giudizio universale, i giusti, che non avranno avuto la sorte di essere stati salvati in Cristo e per il sangue di Cristo che circola santificante nella Chiesa dei cristiani, saranno comunque riscattati dal peccato in virtù del sacrificio perfetto operato dal Cristo, Dio e uomo. Sacrificio perfetto, come Dio e come uomo. Nell'attesa essi rimangono nel limbo, non sofferenza e non gioia. Ma non è ingiusta questa loro sorte, come non fu ingiusta la sorte dei discendenti di Adamo, menomati dal peccato nello spirito, nel morale, nella carne. Per questo bisogna fare apostolato, per diffondere il cristianesimo e fare in modo che quanti più giusti non cristiani diventino giusti cristiani, così da poter godere da subito, al momento della loro morte, l'ingresso nella nuova vita che è gioia eterna. Parimenti, saranno benevolmente giudicati i giusti cristiani che avranno dentro di sé rispettato, pur senza stretta osservanza delle norme, i principi del vivere cristiano, timor di Dio e amore di prossimo. Chiariamo ancora il concetto. È la grazia quella che consente all'uomo il diritto alla vita. Ma la grazia per quelli dopo Cristo è data solo in virtù del battesimo. E questo è giusto, perché altrimenti non vi sarebbe incentivo e premio al diventare cristiani, vale a dire figli di Dio in Cristo. Quindi tutti quelli non battezzati, ma incolpevoli, non andranno all'inferno, che è sofferenza pura. Non andranno in purgatorio, che è pur sempre sofferenza d'amore, ma resteranno nel limbo, dove non c'è sofferenza, in attesa che la gioia venga, fatto che è già gioia in quanto anticipazione, pregustazione di gioia futura. Possiamo quindi ben concludere con Patrizia Cattaneo che il limbo, se fosse corretto questo nostro ragionamento, non è tanto da intendere come un quarto stato o luogo a sé stante, ma appunto, per usare le parole da lei utilizzate con felice intuizione, semplicemente come una sorta di zona franca del purgatorio. Nell'ultimo giorno, prima del giudizio estremo. L'autrice dell'articolo auspicava anche che la riflessione teologica non trascurasse le rivelazioni private di mistici affidabili. La posizione al riguardo della gerarchia ecclesiastica è dovuta a prudenza, anche se francamente la ritengo talvolta eccessiva. Il mistico che profetizza è uno strumento che ascolta e ripete quello che il Signore gli ispira. È lo Spirito Santo che parla, ma è lo strumento colui che poi traduce, e questi, anche se è un buon interprete, non è affatto infallibile. San Giovanni della Croce, parlando del contenuto delle locuzioni interiori, prendeva l'idea di questi due differenti autori, spirito divino che parla e strumento umano che traduce, richiamando il noto episodio biblico in cui Giacobbe viene istigato dalla madre Rebecca a carpire i benefici della primogenitura al fratello maggiore Esaù, il quale, peraltro, gliel'aveva ceduta in precedenza per un piatto di lenticchie. Giacobbe indossa gli abiti del suo peloso fratello e, coprendosi braccia e mani di pelo di capretto, parla al padre fingendosi Esaù. Isacco, ancorché cieco e molto vecchio, ma ancora padrone della sua mente, avverte che la voce non gli sembra esattamente quella di Esaù. Sospettoso, Egli gli tasta le braccia, ma poi sentendole pelose come quelle di Esaù, si convince di essersi sbagliato, mormorando assorto fra sé. La voce è quella di Giacobbe, ma le mani sono quelle di Esaù. E così dicendo, impartisce in realtà a Giacobbe l'investitura della primogenitura che egli avrebbe dovuto dare ad Esaù. Ho citato aneddoticamente questo episodio per fare capire che anche quando è lo Spirito Santo che parla, in linea di massima, la qualità della ricezione e traduzione in parole da parte dello strumento dipende dalla potenza della propria antenna spirituale, dalle condizioni psicofisiche di recezione in cui egli si trova in quel particolare momento, nonché dalla sua capacità e proprietà di linguaggio. La parola del Signore è spesso un sussurro che l'anima del mistico dovrebbe saper cogliere con gran precisione, ma che egli non sempre gli riesce a tradurre e spesso neanche a capire nella sua reale portata. Una virgola o un punto, omessi o aggiunti nella trascrizione, possono essere importanti. Il cambiamento di una vocale o di un vocabolo al singolare anziché al plurale, pure. Se poi lo strumento non è un letterato con la piena padronanza della lingua, si aggiungono altre possibilità di errore, anche da parte di chi ne trascrive il testo. Ecco dunque la possibilità di errori in buona fede e la prudenza che occorre avere nel valutare i dettati o locuzioni interiori, prudenza dalla quale non debbono essere esentate nemmeno le visioni. La verità di Dio è pienezza ed ha molte facce o lati come un poliedro. Il Signore talvolta rivela una faccia ad uno strumento ed un'altra ad un altro, e queste si integrano come due diverse tessere di un mosaico che concorrono a formare un quadro più completo. Ad esempio, l'autrice, nel precisare che la mistica Natuzza Evolo è completamente analfabeta e non ha istruzione teologica, informa che dalla trascrizione fatta dal dottor Nicola Valente di Paravati di una locuzione ricevuta nel 1950 dalla veggente, le anime del paradiso le avrebbero rivelato che il limbo esiste e che vi vanno solo le anime dei bimbi non battezzati. Chi abbia un poco di esperienza con il mondo della mistica e delle rivelazioni private sa che se le rivelazioni sono veramente esatte, esse non possono smentirsi, ma sa anche che quel che il Signore dice ad uno strumento può non dirlo ad un altro o viceversa. Nel caso, nelle rivelazioni fatte a Maria Valtorta, si parla ad esempio diffusamente anche di un limbo in cui vanno gli adulti non battezzati, appartenenti ad altre religioni e popoli non cristiani. E allora? Il limbo dove vanno solo i bimbi, come direbbe la trascrizione di quanto detto da Natuzza, è un limbo di un reparto diverso da quello degli adulti, come si usa nei nostri ospedali con i reparti pediatrici? Nell'intento di dare un contributo alla riflessione proposta da Patrizia Cattaneo sulle rivelazioni fatte ai mistici, Segnalo qui almeno una delle rivelazioni private fatte sull'argomento del limbo a Maria Valtorta. Nell'opera di questa mistica, tradotta e conosciuta ormai in tutto il mondo, non è solo Gesù, che lo fa comunque in vari passi dell'Evangelo come mi è stato rivelato, a parlare di limbo dei non battezzati, ma è anche il divino autore, cioè lo Spirito Santo, che dà alla mistica meravigliosi dettati di spiegazione nelle lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Dopo aver parlato dell'uomo peccatore e della tribolazione che lo attende nell'aldilà, lo Spirito Santo, proiettando il suo sguardo nel futuro del giudizio universale e riferendosi ai non cristiani che saranno in attesa nel limbo, aggiunge: essi, che non avendo la legge, fanno naturalmente ciò che la legge impone, e son legge a se stessi, mostrando così come il loro spirito ami la virtù e tenda al bene supremo, essi, quando Dio giudicherà per mezzo del Salvatore le azioni segrete degli uomini, saranno giustificati. Sono molti costoro, un numero grande, e sarà la folla immensa di ogni nazione, tribù, popolo, linguaggio, sulla quale, nell'ultimo giorno, per i meriti infiniti del Cristo immolato, sino all'estrema stilla di sangue e di umore, verrà impresso il sigillo del Dio vivo a salvezza e premio prima dell'estremo inappellabile giudizio. La loro virtù, la loro spontanea obbedienza alla legge di virtù, li avrà battezzati senza altro battesimo, consacrati senza altro crisma che i meriti infiniti del Salvatore. Il limbo non sarà più dimora dei giusti. Così come la sera del Venerdì Santo esso si svuotò dei suoi giusti, perché il sangue versato dal Redentore li aveva detersi dalla macchia d'origine, così alla sera del tempo i meriti del Cristo trionfante su ogni nemico li assolverà dal non essere stati del suo gregge, per ferma fede di essere nella religione giusta, e li premierà della virtù esercitata in vita. E se così non fosse, Dio farebbe frode a questi giusti che si dettero legge di giustizia e difesero la giustizia e la virtù. E Dio non defrauda mai. Lungo talora a compiersi, ma sempre certo il suo premio.